così, all'epoca nell'84 era sottosegretario.
Darei allora la parola al dottor Hussein. No,
però,
E dopo il concordato. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, condivido molto di quello che ha detto l'amico dell'astrologo su questa difficoltà delle minoranze religiose in Italia. Le reazioni, cerco di sintetizzare le reazioni delle famiglie di religione islamica o musulmana che hanno figli a scuola. La prima reazione è di sorpresa: io posso scegliere? No? Allora qualcuno dice sì, puoi scegliere di far frequentare la religione, l'ora di religione o no. E poi cosa scelgono? Una parte sceglie di sì, che frequentano l'ora di religione, e lo fanno per due motivi. Una, per non essere indicati come diversi, per non essere esclusi dalla maggioranza, per non essere indicati come eventuali integralisti, eventuali fondamentalisti musulmani, che il clima di questi ultimi 10 anni era molto pesante, per cui la scelta è condizionata dal clima sociopolitico di conflitto internazionale. Faccio una battuta, le percezioni del fondamentalismo molto aleatorio, no? Mi ricordo una volta, da studente universitario, parlo di 20 anni fa, lavoravo al mattino da una persona anziana, insomma, lo aiutava per affrontare le spese dell'università. E allora il suo uomo gli dice: ma lei è musulmano? Sì, sono musulmano. Fa la preghiera? Sì. Quante preghiere fa? 5 volte al giorno. Ah, ma allora lei è integralista. Perché il riferimento, cioè la struttura mentale, il riferimento è di fare la messa domenicale per essere osservati. Se ne fai di più, cioè, una persona, no? È questo. Poi, invece, dal punto di vista musulmano, 5 preghiere è la base. perché appunto il timore o la percezione contano molto. Altri invece lo fanno perché dicevo spirito di conoscenza. Io, il mio figlio, vorrei che facesse questa ora di religione, conosca anche la religione cattolica. Invece in realtà questa è una minima parte che sceglie di sì, è una minima parte della comunità musulmana. La maggior parte sceglie di non farla. E i motivi sempre sono due, i motivi della scelta di non farla. Il primo è per timore di confondere le idee, perché dici: io al mio figlio vorrei insegnare i principi della religione musulmana, no? Se qualcun altro a scuola che ha anche un certo carisma, no? I bambini piccoli, loro insegnati hanno carisma più dei genitori qualche volta, si rischia di creare della confusione in testa del bambino, perché io per scelta consapevole io dico al mio figlio di non frequentare, no? Faccio la scelta al posto del mio figlio di non frequentare l'ora di religione. Altri dicono: io lo faccio non tanto per confusione, lo faccio perché è un mio diritto, vorrei confermare un mio diritto di poter scegliere di non fare la religione cattolica. Il problema è fin qua abbastanza chiaro e lineare. Il problema qua è nell'ora alternativa, e molto spesso i ragazzi non hanno utilità. Cioè proprio i miei figli molte di volte: cosa fate in ora alternativa? Ci mettono un'altra classe. Sembra, cioè un ragazzo che fa la prima media mettono nella seconda media, o fa la seconda media mettono nella prima. È un'ora persa. Piuttosto gli dico: le mettete nella biblioteca, che fa i compiti al limite, cioè risparmia un po' di tempo. È proprio questo il senso di una possibilità che viene sprecata. La comunità islamica come fa a esercitare, cioè insegnare i loro figli che vuole la religione islamica? Molte volte ovviamente alcuni principi vengono insegnati in famiglia, oppure nella scuola domenicale, domenica mattina, portano con senso voglia i bambini nei centri islamici per insegnare l'alfabeto arabo e la religione musulmana. Però questa una, di fatto una forzatura che viene fatta dai genitori nei confronti dei loro figli, perché i bambini non hanno voglia di svegliarsi domenica mattina per fare il settimo giorno di scuola. Però la comunità non ha alternative. Attualmente i genitori ci tengono molto per queste due cose: mantenere l'identità religiosa e l'identità linguistica. Io conosco dei genitori, e sono tantissimi, che per alcuni anni scolastici loro mandano mogli e figli nei paesi d'origine, che fanno 2 o 3 anni di scuola, affinché i bambini abbiano una base linguistica, religiosa, e poi rientrano in Italia. Però questa è anche un'altra sofferenza enorme che creano nel bambino stesso, perché deve, magari è nato in Italia, sono nati in Italia, ha frequentato la scuola materna in Italia, magari anche la prima, poi va in Tunisia o in Marocco, fa 2 anni di scuola, poi rientra in Italia, che deve iniziare da capo. Perché è una cosa che sicuramente non crea una facilità di vita per il bambino stesso. Però io il timore dei genitori, appunto, che io vorrei perdere questa parte di cultura, di religione, di lingua, vorrei trasmetterla. E non è una questione di, tra virgolette, fanatismo o integralismo, è il che molti, se non la maggior parte, delle famiglie che hanno un progetto migratorio limitato nel tempo. Inizialmente il 90% degli immigrati viene in Italia per migliorare la sua situazione economica e rientrare nel paese d'origine. Il loro ragionamento è di mantenere una base solida dal punto di vista culturale, linguistico e religioso ai loro figli, perché dice: io dovrò rientrare, il mio figlio deve essere in grado poi di frequentare la scuola nel mio paese d'origine e di interagire con i suoi coetanei, quando ho i suoi parenti e familiari. La comunità islamica fino adesso, no, a livello organizzato, sia locale che nazionale, ha evitato il problema, nel senso non si è mai espressa in maniera esplicita dicendo: noi chiediamo l'ora di religione islamica a scuola, non vogliamo che i nostri figli frequentassero, no? Perché, se vi ricordate la questione della croce nella classe, cioè, io ho portato alle spalle una croce per anni, perché ogni volta che andavo in un dibattito pubblico, TV anche, mi chiedeva: ah, voi coloro che volete togliere la croce dalle classi? È una domanda tipica sempre in tutti i confronti pubblici che io ho affrontato per anni a Genova. Per cui, cioè, andare a chiedere, a crearci un altro problema, no? Dice: voi che volete annullare, no? Che venisse annullata l'ora di religione cattolica, venite a comandare a casa nostra. Alla fine questa è la frase, no? Spesso che ci viene. Per cui noi abbiamo evitato di fare una cosa esplicita almeno per adesso. A proposito, cioè, togliere la croce dalla classe l'ha fatto un italiano musulmano, non l'ha fatto una situazione unica, gli altri non hanno mai chiesto una cosa simile. La mia proposta, no, è simile a quello che ha detto l'avvocato, e che si possa fare in maniera adeguata, dare uno spazio, ma in maniera ludica o culturale, creativa, agli altri minoranze. I miei figli o i nostri figli a Natale subiscono, cioè sono partecipi, volente o nolente, nell'attività delle festività natalizie, nelle strade, nei mercati, a scuola, la festa di Natale e quant'altro, la fanno. Io li mando a farla perché si divertono anche. Però quando c'è la festa di fine Ramadan, la festa del pellegrinaggio, che sono 2 feste all'anno importanti dal punto di vista religioso, la scuola non fa neanche un accenno. Allora io chiedo, la nostra richiesta, eventualmente, perché non fanno 1 o 2 ore all'anno di parlare in occasione di quelle feste, ma da una persona adulta che illustra l'importanza del digiuno, l'importanza della festa, l'importanza, no? Anche dal punto di vista di altri, questa è la, eventualmente non di togliere attualmente la nostra posizione, non di togliere qualcosa, ma di aggiungere qualcosa prendendo in considerazione le altre minoranze presenti nella scuola. Chi le può fare? O un rappresentante della comunità, e lo fa volentieri, mi invitano molte volte alle scuole, ci vado volentieri se posso, oppure gli stessi mediatori culturali, ci sono molti mediatori convenzionati con il comune, con la clienti pubblici, che molti di loro hanno questa competenza di poter fare considerazioni, feste religiose, feste delle ricorrenze, possono essere utili a conoscenze di tipo appunto culturale, sia ai bambini musulmani che vengono, hanno la percezione di essere considerati, dice, loro fanno i cattolici fanno la Natale o la festa di Pasqua, noi facciamo fine Ramadan, e per cui si sentono non diversi, devono fare la festa, no? Solo nella roba, essere se stessi anche davanti agli altri nelle classi e nelle scuole pubbliche. Grazie.
Vengo solo per dirle che se dei bambini durante l'ora di religione cattolica vengono messi nelle altre classi, stanno subendo qualcosa di illegale. Lo dico per chiarezza, non è proprio prevista questa possibilità. Si può chiedere lo studio individuale, se si vuole fare approfondimento, ripasso, si può chiedere l'attività alternativa, ma in nessun caso è ammissibile lo spostamento in altre classi. Che succede? Lo so perfettamente, ne ho ben presenti casi pratici, però è davvero esclusa, questa possibilità è proprio esclusa da quelle previste.
Al dottor Viviano del COGEDE.
Allora, i genitori. Beh, intanto il titolo della tavola rotonda, che non ricordavo, dottor dello Storo che me l'ha ricordato, è l'attività alternativa è un diritto garantito, punto interrogativo. Noi sappiamo che non lo è affatto, però io voglio iniziare con una provocazione. Ne farò parecchie, state fermi, state bravi. Sono un provocatore di natura. Lo so che mi conosce Antonio. Tu sei ancora più provocatrice di me. Non a caso. Allora, magari fosse un diritto non garantito, nella misura in cui non è garantito la religione come diritto. Qualsiasi tipo di religione. Nella scuola della Repubblica, nella scuola della Costituzione, se vogliamo rispettare veramente l'articolo 3, la scuola per essere veramente laica non deve prevedere nessun insegnamento religioso, di nessuna religione. Deve essere una scuola assolutamente aconfessionale. Questa è la laicità della scuola. Perché noi genitori di questa strana piccola associazione che la lotta contro l'insegnamento di religione cattolica, innanzitutto, questa è la battaglia che noi abbiamo fatto e continuiamo a fare, ritenendo che sia la battaglia più importante. Le altre sono battaglie di ripiego, di natura difensiva. Cerchiamo di garantire al meglio le nostre bambine e i nostri bambini dalle malefatte del potere. Potere che in Italia è soprattutto potere di natura religiosa. Non a caso siamo una repubblica confessionale. Altra provocazione. Lo siamo sempre stato, una repubblica confessionale. La più confessionale della Repubblica Italiana, non so dove andiamo. Sì, in altri paesi possiamo trovare repubbliche o altri stati che fanno della religione la base. Noi siamo quelli che, prima ancora che arrivasse un tal Bettino a svendere l'anima e a firmare un maledettissimo concordato col voto favorevole dei signori del PC. La battaglia la fecero quelli della sinistra indipendente, i piccoli repubblicani, qualche disgraziato che, memore dell'articolo 7 della Costituzione, osò votare contro nel Parlamento italiano. Mi ricordo, Giunio Luzzatto sa benissimo di chi parlo, non faccio nome e cognome, di un amico comune, allora deputato della sinistra indipendente, allora era giovane, non era ancora rincoglionito per l'età che è avanzata, che nel fare l'intervento contro il concordato firmato da Bettino fu richiamato da Nil Deiotti e gli disse: oggi è offeso la memoria del mio Palmiro. E vabbè, allora veniamo da lontano. Noi la battaglia contro l'insegnamento di religione la facciamo perché all'interno di una battaglia molto più grossa, ma molto più grossa, che quella della necessità per una Repubblica autenticamente laica e democratica di superare il regime concordatario. I regimi concordatari sono regimi che stanno bene in paesi totalitari. La Repubblica italiana non era più quella dell'Italia del 29 che aveva bisogno di firmare un concordato, semmai doveva unilateralmente disdire il concordato. Questa era la linea. E quella è la mamma di tutti i peccati. Quella del 29, ma ancora di più, quella dell'84, hanno scellerato, non per niente gli anni 80 sono gli anni scellerati che ci hanno portato anche al berlusconismo, e gli anni in cui lo Stato, la Repubblica, ha abdicato definitivamente a gran parte delle sue competenze e delle sue prerogative. Per cui noi buttiamo via soldi a gogo per un insegnamento che è facoltativo, lo ha definito tale la Corte Costituzionale, non l'ha definito il COGEDE. Siamo l'unico paese al mondo, crede, che spende più di 1 miliardo di euro all'anno per un insegnamento facoltativo, per un'attività facoltativa. Non solo, qualcuno ha detto la Moratti inserì nei ruoli dello Stato gli insegnanti. No, i primi a passare di ruolo passarono col governo D'Alema. Quale Moratti? Stiamo attenti, all'occhio, l'articolo 7, il servilismo, il dire sia oltre Tevere. Queste cose noi non dobbiamo dimenticarle, perché altrimenti non saremmo qui a dire cosa facciamo per questi poveri putei, questi poveri ragazzini che quando gli altri fanno religione, cosa gli facciamo fare? E allora si sono inventato alcune opzioni. La prima, che mi ricorda la più scellerata, che la scuola della Repubblica non avrebbe mai dovuto fare, è quella dello studio individuale non assistito. Ma vi rendete conto? Una scuola che garantisce ai propri studenti lo studio individuale non assistito. Cosa significa? Che se un bambino, che se un genitore di un bambino di 12 anni sceglie questa cosa qua, dico per fortuna non la sceglie nessuno, per carità, ma mettiamo, questo bambino dove va? Cosa fa? Con chi lo fa? Non assistito. Ma la scuola può fare un'attività all'interno delle sue mura senza che un docente, un responsabile, un educatore assista a sto ragazzo? È una cosa pazzesca, ma nessuno ha mai detto niente. Il piccolo COGEDE ha sempre... Io ho conosciuto tanti anni fa un preside un po' strano, strambo. Tolse questa cosa qui. La tolse, la eliminò e faceva scegliere le altre. Poi c'era questa storia di potersi allontanare. Come si dice allontanare, non stare a scuola? Questo lavorava in una scuola media. Allora, nella scuola media allora, adesso non so cosa fanno, c'era la commissione oraria, c'erano delle insegnanti che facevano l'orario. L'orario di religione lo faceva sto strano individuo, prima e ultima ora, per garantire ai quelli che avevano fatto la scelta di allontanarsi di poterlo fare. prima e ultima ora. Le insegnanti di religione si lamentarono e questo rispose: l'ora buca è un rischio del mestiere. E poi vi come l'ha prescritto il medico di insegnare religione. E cose strane, cose stranissime. E sono cose che si possono fare, ad esempio. Poi a un certo punto incominciarono a piovere, e vado alla conclusione, non voglio, qualcuno mi ha detto dobbiamo cenare, conoscendo la mia logorrea proverbiale, si è preoccupato. Vi va bene perché sono stanco, perché ho smesso 3 giornate napoletane di laboratori rodariani, fatte con i bambini e le bambine, nella scuola di Arzano, la ricordate, io speriamo che me la cavo. C'erano dei bambini stupendi, pur essendo in piena zona di camorra. Quindi sono stanco, quindi vado alla conclusione. Sti genitori incominciavano a dire: ma sti bambini non fanno l'attività alternativa, vengono messi in altre classi. Benissimo, Valeria Ghirò ha detto: ma no, è illegale, illegittimo. Certo, cominciamo a denunciare. Però ovviamente i genitori, quando devono denunciare, si spaventano. Il mio motto è: dalla protesta alla denuncia. E allora ho detto, dico spesso ai genitori, è giusto lamentarsi, ma tutte le volte che i vostri figli vengono sparpagliati in altre classi e perdono un'ora di italiano, di matematica, di inglese, di francese, di greco, perché manca l'insegnante e lo Stato non provvede, ma tu all'anno quante ore di italiano devi fare? Tot, non le fai, la classe viene sparpagliata, alla fine dell'anno sei vittima di una truffa. O no? Parliamone per favore. Parliamone. Sì, ogni tanto capita l'insegnante stravagante, ma gli insegnanti per fortuna sanno fare il loro. Che magari in quell'ora di italiano fa delle fesserie, è meglio che non la facciano. Però è l'eccezione che conferma la regola. Perché io ti mando il figlio a scuola? Hai un tot di ore all'anno da fare e poi tutte le volte che manca quella di italiano o quella di matematica non la fai e non la recuperi? Punto interrogativo. Poi gli danno anche i compiti delle vacanze. Bisogna spiegare agli insegnanti cosa significa la parola vacanza. E chi gli dà i compiti delle vacanze agli insegnanti? Smettiamola, per favore, basta. E allora, tornando alla religione, benvengono queste iniziative. Andiamo dietro all'emergenza. Io vi invito a non dimenticare che la battaglia è l'altra, bisogna farla con convinzione, fino all'inverosimile. Anche quella di togliere i simboli religiosi dalle classi, per rispetto di chi viene da famiglie di altra religione, ma soprattutto anche per rispetto di chi rivendica con orgoglio e con determinazione il proprio diritto a non credere in niente. Perché ognuno ha la sua fede, io posso avere tante fede, non ho quella religiosa. E sta storia dell'educazione religiosa, sapete, a me chi ha insegnato che il compito spetta alla famiglia, lo sapevo da solo, spetta alle varie confessioni, l'educazione religiosa delle bambine e dei bambini, dei sacerdoti cattolici, dei preti. Vi faccio 2 o 3 nomi: Turoldo, Balducci, Dossetti. E poi vi ricordo che Lorenzo Milane non insegnava religione ai suoi ragazzi a Barbiana. Io da quei preti ho imparato che devono essere le varie chiese, le varie fedi religiose, le varie confessioni a educare ed istruire i propri figli alla loro fede, non alla scuola di tutti e di ciascuno. Ultima cosa, quella della scelta, non ne parliamo mai. A me sta storia che un genitore, una volta che sceglie, poi è condannato a non cambiare fino alla prossima. Allora, io rivendico con forza la genitoriale potestà. Noi, come genitore, dobbiamo non sottostare al ricatto della scuola e dell'amministrazione, del potere, tutte le volte che decidiamo di cambiare idea. E anche in corso d'opera è un nostro diritto è un nostro sacrosanto diritto. Non ci si venga a dire: ma tu hai scelto a febbraio, devi aspettare a febbraio prossimo. A noi non interessano del COGEDE sta roba qua. Io papà, io mamma esercito una mia potestà, non c'è nessuna legge dello Stato che può violare la mia libertà di coscienza e quella di mio figlio di non poter scegliere quello che voglio e di cambiare idea in corso d'opera. Una mamma mi ha chiamato in questi giorni dicendo: ho cambiato idea, io non voglio più fare religione, cosa devo fare? Mi hanno detto che devo aspettare il prossimo anno. Ho detto: signora, denunci il dirigente. Perché devo denunciare? Perché poi lo porti in tribunale, non c'è altra cosa da fare. Ah, mi ha dato una bella idea, mio marito è avvocato, è d'accordo con lei, ma ha già detto che lo vuol fare. Benvengano i mariti avvocati, perché se passiamo dalla protesta alla denuncia, tanto il dirigente c'ha l'avvocato dello Stato che lo difende, problemi non ce n'è, ma questa è un'altra cosa di cui non parliamo mai. Perché non posso cambiare idea e improvvisamente scegliere in pieno anno scolastico di fare o di non fare? Perché se io improvvisamente non sono uno che fa religione e a metà anno dico alla preside o al preside: ho cambiato idea, lo metto in classe e gli faccio fare religione, quella roba lì non vale più, lo imbelino in classe e gli fa fare religione. E no ragazzi, è ora di finirla.
Bene, grazie. Grazie a tutte le tre. Le rubo il microfono più che altro perché forse dal pubblico qualcuno vuole dire qualcosa e allora abbiamo ancora qualche minuto, non lo so. Mi sembra giusto dare la possibilità, sono già le 19, a eventuali persone del pubblico per interloquire o dire qualcosa.
Qualcuno parla di silenzio esausto.
Silenzio esausto. È crollato il munizionino.
Allora, ci avviamo alla conclusione. Ecco, allora, io direi che è stata una bellissima giornata, mi pare. Ringraziamo moltissimo tutte le persone che sono intervenute, che con i loro contributi hanno stimolato la riflessione, arricchito le nostre conoscenze, perché appunto ciascun intervento, ciascun contributo ha fatto sì che si aprissero prospettive anche nuove di riflessione, di approfondimento. Quindi personalmente, come coordinatrice del progetto, mi ritengo assai soddisfatta. Mi auguro che anche voi abbiate la stessa impressione e vi ringraziamo moltissimo.